E ci siamo ritornati. Questa volta sono in una veramente bella compagnia perché sono con Marco Valerio Ricci. Ciao Marco, come stai?
Ciao Francesco, molto molto bene, grazie.
Oh,
Buon
allora,
pomeriggio a tutti.
aspettavo questo momento perché mi piace conoscere sempre cose nuove, quindi sono molto felice di averti con me oggi.
Bene, mi fa molto molto piacere anche perché insomma gli argomenti sono abbastanza nuovi per molti in realtà, questi argomenti.
Esatto, prima ovviamente di parlare di tutto quello che fai, ovviamente interessantissimo, voglio un attimino scoprire gli inizi, come faccio di solito, mi piace conoscere quando, perché io so che ho letto un po' su di te, ho letto che eri un giovane promettente nuotatore e poi ti sei un attimino affascinato a questa disciplina qui. Parlami proprio di questo passaggio.
Sì, beh, allora, in realtà nello sport, per motivi caratteriali avevo, diciamo, medi e bassi, perché benché avessi alcune potenzialità, più di tanto non riuscivo a esprimerle proprio per fattori caratteriali, che mi hanno portato nel tempo a esplorare modalità per risolvere quelli che ritenevo essere all'epoca dei problemi. Ma che in realtà poi ho scoperto essere un modo non efficace di usare la mia mente, di riconoscere le mie emozioni e di usare le mie potenzialità. Inizialmente mi ero rivolto alla psicoterapia, all'epoca l'approccio mentale allo sport non era molto conosciuto in realtà, e poi non avendo trovato delle soluzioni nella mia ricerca mi sono imbattuto, tra virgolette, imbattuto in un approccio che si chiama programmazione neurolinguistica, che affonda le sue radici nel modellamento, quindi nel prendere ispirazione nelle strategie che grandi terapeuti hanno utilizzato in passato. In particolare uno di questi si chiamava Milton Erickson, che è stato il più grande ipnotista, considerato il più grande ipnotista del 1900, e da lì l'approccio a quella che è uno degli argomenti che mi appassiona maggiormente, che è proprio l'ipnosi e soprattutto le strategie ipnotiche. All'epoca mi ci sono avvicinato per risolvere quelli che, come dicevo, pensavo fossero problemi. In realtà, mi sono reso conto che non erano tali, erano semplicemente un ammasso di pensieri che non sapevo mettere in ordine, che si mischiavano alle emozioni. E nel momento in cui, grazie proprio a un approccio di programmazione neurolinguistica e all'ipnosi, ho imparato come fare ordine, tutto è diventato più fluido. Nel frattempo, ahimè, era passato un po' di tempo perché all'epoca non c'era qualcuno che mi sapesse guidare con delle modalità e delle tecniche come invece si fa oggi, e quindi l'aspetto sportivo è passato decisamente in secondo piano. Ma l'aspetto personale è stata una grande, grande crescita, una grande avventura, e quella che poi è diventata una mia professione vera e propria.
Guarda, ti sei appassionato alla programmazione neurolinguistica e sei comunque arrivato ad essere nel team degli assistenti, no? Del co-creatore di questo campo, no? Del dottor Richard Bandler. E ti chiedo come è stato il rapporto con lui, com'è il rapporto con lui, perché comunque è per chi conosce un po', è conosciuto, no? Psicologo, saggista, linguista. È molto conosciuto, soprattutto all'estero. Come è stato il rapporto con lui e quanto ti ha aiutato in questa fase evolutiva?
Allora, diciamo, io sono arrivato a conoscerlo quando ormai questa era diventata già la mia professione, quindi il rapporto è stato molto di sviluppo professionale, anche se ovviamente l'incontro con lui mi ha portato proprio a fare un balzo quantico nella capacità di conoscere me stesso, di entrare in connessione con me stesso. Richard è io dico sempre, quando si incontra un genio lo riconosci, è veramente una persona che definirei solamente con la parola genio, perché ogni volta che si interagisce con lui apre dei mondi, apre delle visioni, apre delle cose, cioè fa comprendere le cose, e uno lo ascolta e dice: ah, vabbè, è logico che è così, è ovvio. In realtà fino a un minuto prima non lo era, anzi si brancolava nel
Ecco.
buio e nell'oscurità. Quindi, però ha questa capacità comunicativa, di ragionamento, di visione strategica proprio, della sequenza strategica. Faccio un esempio, una delle cose che mi ha portato a diciamo a progredire più rapidamente da quando ho conosciuto lui è pormi una domanda. Quando interagisco con una persona, con un atleta, per aiutarlo ad avere una miglior prestazione, invece di chiedermi come posso aiutarlo, piuttosto che cosa posso fare per aiutarlo a ottenere un risultato e così via, la domanda più importante da farsi, secondo Richard, è cosa manca in ciò che mi sta presentando? Cioè andiamo a cercare quello che è al di fuori della sua rappresentazione, della prestazione, del mondo, della performance, degli stati d'animo, perché è quello che la persona non sta riuscendo a raggiungere. E se ci si pensa, questo è proprio un cambiamento di paradigma, perché invece di cercare le soluzioni all'interno della, in gergo tecnico si dice mappa del mondo della persona, li andiamo a cercare al di fuori per arricchire la mappa. E se uno ci pensa, è logico, perché se io non ho le risorse per risolvermi una situazione o per accelerare dentro la mia mappa, è inutile che continuiamo a cercare lì. Evidentemente lì non ci sono, dobbiamo cercarle di fuori. Ma io vedo ancora adesso che lo insegno nelle mie scuole proprio per i mental coach sportivi,
Sì.
quando porto questa evidenza, per le persone si apre un mondo. Perché iniziano a comprendere che tutte le interazioni che hanno avuto fino a quel momento con gli atleti si basavano su un presupposto sbagliato. Più che sbagliato, non efficace. Perché continuavano a dire cosa puoi fare all'atleta per ottenere un risultato, piuttosto che cosa puoi fare per gestire questa situazione. E ovviamente l'atleta sì, può fare dei ragionamenti, può trovare delle risorse dentro di sé, ma all'interno della sua mappa in realtà non c'è la risposta. La risposta è all'esterno. Questo è per dare un esempio. Richard è un personaggio sicuramente complesso. Ho avuto l'occasione di vederlo ancora più o meno un mese fa in Costa Rica, dove mi ha chiamato per affiancarlo durante un corso di formazione per i futuri trainer in programmazione neurolinguistica. E
Ok.
anche vederlo adesso, dopo 2 anni, perché ovviamente a causa della pandemia non ci siamo potuti
Certo.
incontrare, vedere, eccetera, l'ho visto ancora cambiato, ancora evoluto e cresciuto. La cosa che io ho avuto modo di conoscerlo la prima volta 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, nel 2002, e l'ho visto ogni volta trasformarsi, crescere, presentarsi come una persona rinnovata e ancora cresciuta, quindi non solo camaleontico come si può pensare che si adatta alle situazioni, ma in realtà è proprio evolutivo in ogni situazione, in ogni modalità del suo approccio, è in continua ricerca, in continuo studio.
Guarda, c'è una cosa di cui volevo parlare con te, no? Perché quando uno legge, no? Ipnosi, no? Parla di tutte queste cose qui, molte volte si fa collegamento a determinati personaggi, perché solo così magari si possono chiamare, che in TV provano a fare queste cose, no? Allora io ti parlo proprio chiaramente. Quindi magari uno spettatore dice: vabbè, ma lui sarà tutta una recita, sarà tutta finzione. E questi personaggi poi portano in scena queste cose. Poi, ovviamente, la vera fattibilità della cosa non te la so dire. Però, come si approcciano determinate persone, magari anche tu che comunque sei stato anche con la nazionale italiana di rugby, come si approccia una persona a questo mondo qui? Una persona che magari non ne sa o magari l'ha visto per TV e dice: vabbè, si parla di cose fantascientifiche. Come si approcciano?
Allora, sì, la domanda è più che lecita perché diciamo così, ci sono due tipologie di approccio. L'approccio scettico,
Sì.
che dice: ma che roba è questa? Sarà ciarlataneria, diciamo proprio palesemente, ma il papale papale, o no? E poi l'approccio invece curioso della serie, e se fosse vero, e se effettivamente si potesse ottenere certi tipi di risultati. Entrambi gli approcci sono approcci che io rispetto e che ritengo utili, ma per un motivo molto semplice. Io dico sempre alle persone: non credete a quello che vi viene detto né a quello che vi viene mostrato, credete a quello che sperimentate nel vostro sistema mente-corpo, cioè credete a quello che in realtà potete conoscere, perché tutto ciò che avviene in uno studio televisivo o anche viene dimostrato su un palco non si può sapere fino in fondo quanto è dato, e in gergo tecnico si dice, dalla compliance della persona che viene mandata in trance con l'ipnotista. La compliance vuol dire la volontà di far piacere all'ipnotista. Poi io dico sempre anche un'altra cosa, specialmente nell'ipnosi da palcoscenico, quella che è rivolta a mostrare al mondo, alle persone, dei fenomeni più o meno da spettacolo, c'è anche l'arte dell'ipnotista di scegliere la persona, e l'ipnotista, specialmente se è esperto, fa dei test linguistici comunicativi e analizza il linguaggio del corpo delle persone prima di sceglierle. Noi poi vediamo che una persona viene scelta a caso, tra virgolette, dal pubblico, e arriva e in un attimo va in una trance profonda e fa le cose più folli, ma non c'entra nulla, nel senso, quello è spettacolo ecco. Puro. Molto spesso dico ancora questa cosa, molto spesso le persone mi dicono: ma non è che poi mi fai fare la gallina?
Ecco, dico, qua.
Scusa, perché, ecco, come fa la gallina? E mi dicono: Coccodè, ecco, faccio, vedi, non serve ipnotizzarti per fare la gallina. È semplice, cioè non è quello, non stiamo trattando di questo, stiamo trattando di una disciplina che ti permette di accedere alle tue risorse in maniera focalizzata. Tant'è che, come definizione, io dico sempre, la parola ipnosi può essere sostituita da monoideismo, cioè la capacità di focalizzarsi su una singola idea, escludendo i rumori di fondo, il dialogo interno, i ricordi del passato che non ci servono, i timori per il futuro che non ci servono, ma ci permette di essere nel qui e ora. Noi le risorse le abbiamo nel qui e ora. L'ipnosi ci permette di accedere a questo. Poi, l'ipnotista palcoscenico magari la utilizza per farne uno spettacolo, ma è un po' di voyeurismo, diciamocelo. Pratica non è
sì,
così,
diciamocelo. Guarda, c'è una parte sul tuo sito marcovalleroricci.com, c'è una parte che mi è piaciuta molto, no? Perché tu hai detto: insegno alle persone a liberarsi delle gabbie create dai loro pensieri, con la missione di rendere il mondo più felice, elegante e in equilibrio. Sono un allenatore di menti, aiuto le persone a ottimizzare i flussi dei loro pensieri attraverso incontri individuali e di gruppo, dove insegno l'arte della felicità. Questa è una cosa che volevo leggere, perché volevo farti una domanda. Quando Marco Valerio Ricci magari si trova in una gabbia creata dal suo pensiero, non so se magari è potuto succedere o succede, come si approccia? Perché no, tu sei bravissimo a farlo con gli altri. Magari succede qualche volta anche a te?
Certo che sì, assolutamente. Nel senso, allora, prima di tutto sono partito da lì. Sono partito perché mi ero reso conto di essere in delle enormi gabbie, anzi in realtà piuttosto ristrette, da cui non riuscivo a uscire minimamente. Tant'è che ancora oggi sul mio profilo personale su Facebook c'è una foto dove sono dentro una gabbia con tantissimi libri, e quello si intitola La cultura in gabbia, con l'ambiguità linguistica proprio che la cultura dentro la gabbia, ma anche la cultura crea le gabbie, ciò che conosciamo crea i limiti della nostra percezione del mondo. Noi dobbiamo sapere di avere sempre una percezione che ha dei limiti, a volte questi limiti ci agevolano, a volte no. E questo, per rispondere alla tua domanda, avviene come riconoscimento e come autoconsapevolezza nei momenti in cui mi rendo conto di non riuscire a performare. Succede, è umano, e l'idea non è la perfezione, la felicità continua o il benessere continuo, ma è l'abilità di essere padroni dei propri stati. E quindi, laddove mi rendo conto di non riuscire a performare o di avere magari un blocco emotivo piuttosto che una situazione da affrontare, avere gli strumenti o per affrontarla direttamente o molto più spesso per alzare la mano e chiedere aiuto. La cosa bella è potersi confrontare, non voler fare tutti da soli. Io dico sempre alle persone che formo, un bravo coach è coachable, cioè è allenabile. Vuol dire chi fa questo tipo di professione deve avere un confronto continuo, costante, perché altrimenti si rischia di cadere primo nell'autocompiacimento, secondo in un approccio che ha dei limiti, perché se noi non veniamo spinti dal confronto con altri a crescere, a creare nuove cose, a evolvere, rischiamo di ritrovarci a un certo punto in una gabbia dorata, perché magari vediamo una gabbia un po' più ampia di quella delle altre persone e crediamo di non essere in gabbia. In realtà, come esseri umani, possiamo espandere le nostre gabbie, ma dobbiamo sapere di averle sempre e dobbiamo avere quell'umiltà di metterci in gioco per scoprire dove possiamo evolvere e crescere. E a volte dall'esterno magari si vede una persona che può sembrare sempre, passami il termine, felice, tra virgolette, sì, sempre carica. In realtà da dentro non è così. È solo che magari quella che prima per me era il top della felicità, oggi è la giornata down, chiamiamola così, e dall'esterno non si vede. Ma è proprio umano, alti e bassi, abbiamo tutti dei cicli, perché viviamo in un mondo che è ciclico, le stagioni hanno dei cicli, l'umore ha dei cicli, i bioritmi hanno dei cicli, e la nostra abilità deve essere saper gestire questi cicli riconoscendoli, ascoltandoci.
Guarda, c'è qualche consiglio che tu, hai lavorato con tanti sportivi, daresti magari a un ragazzino ma che sta approcciando qualsiasi cosa, no? Magari prima di salire su un palco, prima di andare a fare una sfida, tu sei anche un esperto motivazionale, come lo posso dire, passami il termine, e c'è qualcosa che tu consiglieresti a una qualsiasi persona che sta iniziando un qualcosa di importante, no? C'ha quell'ansia dentro, perché io mi trovo parecchie volte così,
Sì, allora, ci sono due aspetti importanti, uno mentale e uno fisiologico-fisico. Gli aspetti importanti riguardano l'ascoltare il proprio corpo. Noi quando sentiamo delle sensazioni, spesso culturalmente non siamo abituati a prenderli come messaggi, come comunicazioni del corpo, ma tendiamo a prenderli come blocchi, come cose non desiderate, ma perché non siamo abituati ad ascoltarlo. E siccome quando c'è una situazione, diciamo, che può generare dello stress, piuttosto che riteniamo importante, come per esempio salire su un palco, piuttosto che una gara particolarmente importante, è normale che il nostro organismo innalzi il livello di attività, tant'è che si parla di attivazione. Il fatto che se non sappiamo il significato di questa sensazione, di questa attivazione, quello che rischiamo di cercare di fare è di controllarla bloccandola. A quel punto, siccome il corpo ha bisogno di attivarsi perché c'è una previsione di una prestazione importante, il corpo manda un segnale più forte e noi cerchiamo di controllarlo ancora di più. E a volte si rischia di andare, chiamiamolo così, fuori giri, perché c'è un'eccessiva attivazione a causa del nostro tentativo di controllo. Quindi questo è un primo aspetto. L'altro aspetto, per esempio, parlo di un palco, quindi magari immagino, e molto spesso lavoro anche con chi poi come atleta si trova a parlare in pubblico, si trova a fare delle presentazioni o delle interviste e così via, e loro mi dicono: no, ma io, cioè, magari mettimi in gara ce la faccio, ci possono essere decine di migliaia se non centinaia di migliaia di spettatori, mi va benissimo, ecco. Ma non mi mettere un microfono in mano.
Esatto, perché... succede tante volte.
Esatto, e lì il segreto è avere la consapevolezza che non si tratta di te, cioè della persona che ha il microfono in mano, ma si tratta di loro. Cioè, che cosa vuol dire? Le persone si focalizzano sull'idea: e se incespico con le parole, e se mi scordo quello che devo dire, e se non ho la risposta, e se punti in sospensione. Questo è rivolto a se stessi, è un egocentrismo di fatto, cioè è un pensiero che si rivolge al sé. In realtà, quando noi siamo con un microfono in mano, quando siamo anche adesso in radio o su un palco, un'intervista o altro, quello su cui ci dobbiamo focalizzare è in che modo possiamo migliorare la vita delle altre persone, in che modo possiamo dare un valore aggiunto. Perché se stanno intervistando proprio noi, colui o coloro che ci intervistano ritengono che noi abbiamo un valore da dare, perché altrimenti non ci intervisterebbero. E quindi dobbiamo pensare all'altra persona, non a noi, non si tratta di noi, non stanno giudicando noi, siamo noi che stiamo offrendo un valore aggiunto che è dato dalla nostra esperienza alle altre persone. Nell'ambito sportivo a me è una cosa che racconto molto spesso, ha influenzato molto Scarpa, il vincitore della medaglia d'oro insieme a Antonio Rossi, sì, Antonio Rossi, sì. A Barcellona nel 92 di canoa. E una volta lui, durante una conferenza a cui avevo partecipato, si presentò sul palco con questa meravigliosa medaglia d'oro. Fece tutto il suo speech e alla fine disse: perché signori, spesso si dice di guardare l'altro lato della medaglia. E allora vi chiedo, quante facce ha una medaglia? E tutti dissero, due facce.
Sì.
E lui disse, mi dispiace contraddirvi, non è così, perché ha una faccia e mostra uno dei lati, una seconda faccia, è vero, ma poi ha la faccia più importante, che è lo spessore. E è lo spessore della persona che diventi quando offri una prestazione di alto livello. Questo per me è stata una cosa estremamente impattante e mi ha portato a comprendere che il focus è sempre sull'idea dello spessore che acquisiamo, dello spessore che portiamo nel mondo grazie alle prestazioni, a ciò che facciamo e così via. E è servito tanto a me, me lo ricordo sempre ogni volta che per esempio vengo intervistato piuttosto che salgo su un palco o altro, e lo ricordo ai miei atleti, perché vincere una volta può essere anche un caso o grazie al talento, invece vincere e continuare a vincere grazie allo spessore che la persona di talento ha saputo sviluppare con la costanza, con l'allenamento, con il focus mentale, con la preparazione e così via.
Assolutamente. Guarda, ti chiedo prima di salutarti se vuoi parlarci del tuo libro che è uscito il 2015, È tutto perfetto così com'è, e se magari c'è in programma un libro nuovo, non lo so, ce lo dici tu.
Sì, allora, il mio libro È tutto perfetto così com'è è un libro in cui presento un modello di coaching, infatti è rivolto prevalentemente a persone che già hanno delle basi riguardo al coaching, riguardo al mental coaching o all'ipnosi, e presento un modello che si chiama Decult Yourself. È un'assonanza con l'idea di uscire dai culti, cioè tira te stesso fuori dai culti, cioè dalle ipnosi collettive. Ed è un processo in 5 fasi che porta la persona attraverso proprio una sorta di trasformazione, cioè di alterazione della propria forma interiore, attraverso l'alterazione del proprio stato di coscienza, per questo trasformazione. È il modello che poi insegno all'interno dei corsi insieme a proprio una nuova professione che si chiama il programmatore neurolinguista ipnotico. È una professione che è stata riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi è anche un riconoscimento prestigioso che abbiamo ricevuto. E per quanto riguarda i nuovi libri, in realtà ce ne sono due già pronti, semplicemente che stiamo aspettando che ci sia un po' più di il mercato riprenda per poi lanciarli.
Okay.
E uno si intitola La Via del Diamante, che è un percorso proprio per riscoprire il diamante che abbiamo dentro, lucidarlo e farlo risplendere, e l'altro La Via del Campione, che è un percorso specifico, il racconto proprio di un percorso di una atleta, nel libro una sciatrice, che fa un percorso di mental coaching avanzato, quindi che ha già fatto una serie di percorsi di coaching mentale in passato, ma che a un certo punto si trova ad aver raggiunto, come si suol dire, un tetto di performance, e allora uno dei suoi vecchi mental coach dice devi andare a un livello superiore, da un decano, e lì nasce un nuovo percorso che viene raccontato all'interno di questo libro.
E allora, per scoprire ovviamente quando usciranno questi libri, ci affidiamo ai tuoi social, Marco Valerio Ricci anche su Instagram, e ti ringrazio per essere stato con noi. È
Grazie mille di avermi ospitato, Francesco, è stato un
stato
piacere.
un piacere, parleremo poi dei tuoi libri quando ne usciranno, ti aspetto sempre qui. Grazie mille.
Molto volentieri, grazie a te.